Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, it was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news.
You are fake news, voi siete un'organizzazione terribile, il bisticcio del neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump con il giornalista della CNN alla conferenza stampa, la prima del presidente degli Stati Uniti che è stato eletto 3 mesi e mezzo fa, indica un po' il clima in cui Trump si insedia domani alla Casa Bianca. Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, c'è Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Lucy Fantini e regia, Fabio Colagrande al microfono. Domani dunque il miliardario repubblicano Donald Trump giurerà a Washington, a Capitol Hill, diventando il 45esimo presidente della storia degli Stati Uniti. Sfilerà a bordo di un'auto tra 2 ali di folla, sono previste 900.000 persone, parecchie, ma meno degli oltre 2 milioni di americani che accorsero nella capitale per il primo giuramento di Barack Obama nel 2008. 28.000 gli agenti di polizia pronti all'azione, uno schieramento di forze che ha lo scopo di prevenire attacchi terroristici, e sono previsti diversi cortei, alcuni pro, alcuni contro Trump in queste giornate. E raccontiamo quello che accade a Washington per queste giornate. Già oggi il presidente eletto, accompagnato dal vicepresidente Pence, si recherà allo storico cimitero di Arlington per rendere omaggio ai caduti, poi un concerto di benvenuto al Lincoln Memorial Center. Domani la cerimonia di giuramento appunto al Campidoglio, sede del Congresso, e poi questa parata lungo la Pennsylvania Avenue per arrivare alla Casa Bianca con la sua First Family. E invece nella giornata del 20 c'è anche la messa celebrata alla Washington National Cathedral, un incontro interreligioso. Questi i diversi appuntamenti, ma andiamo a fare il punto su questo insediamento che, come abbiamo visto, divide, spacca, crea critiche. Lo stesso Trump su Twitter proprio in queste ore non ha risparmiato attacchi ai giornalisti, all'intelligence, ha criticato in un'intervista l'Unione Europea, la cancelliera Merkel, insomma un clima difficile. Qualcuno dice che era dai tempi di Richard Nixon, degli insediamenti del 69 e del 73, che il giuramento di un presidente non sollevava tante polemiche. Su questo sentiamo subito il primo ospite, Alessandro Colombo, che insegna relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
L'insediamento di Trump avviene in un paese che è sempre più profondamente diviso. Quello che credo che sia necessario ricordare, tuttavia, è che non è Trump la causa delle divisioni, ma Trump è l'effetto delle divisioni. Gli Stati Uniti sono un paese profondamente diviso e sempre più diviso da anni. Da questo punto di vista, la stessa amministrazione di Barack Obama ha comunque polarizzato enormemente l'opinione pubblica americana, quindi Trump è il punto finale, la radicalizzazione di un processo di polarizzazione interna della società americana, che è un processo che dura per la verità da diversi anni.
Ecco, però le sue dichiarazioni attraverso Twitter sembrano approfondire queste divisioni, queste spaccature, e quindi ci si interroga se la sua presidenza saprà ricucire queste spaccature, dare più unità al paese. Riuscirà a essere il presidente di tutti gli americani, come ha auspicato lui stesso?
Credo che sia molto difficile, credo che sia un compito praticamente impossibile. Il grado di divisione attuale, sia sociale, sia economica, sia politica, del paese è tale che molto difficilmente Trump riuscirà a ricomporre queste divisioni. Si tratterà piuttosto di vedere se la sua presidenza non finirà per peggiorare ulteriormente questa polarizzazione interna. Lui è in un certo modo il prodotto di questa divisione e ci si può interrogare se non voglia continuare da presidente quello che ha già fatto da candidato, e cioè fondamentalmente impiegare questa divisione come propria legittimazione, perché di questo si tratta fondamentalmente, anche questo uso continuo di Twitter contro gli strumenti consueti di comunicazione ha un carattere esplicitamente polemico, e questo carattere esplicitamente polemico ha giocato un ruolo fondamentale nella legittimazione del Trump candidato. Vedremo che cosa accadrà con il Trump presidente.
A livello di politica estera, di geopolitica, colpiscono due dati evidenti: la volontà di riavvicinarsi alla Russia e invece le critiche all'Europa, all'Unione Europea. Come si conciliano questi due atteggiamenti, secondo lei?
Qui si tratta di vedere quali sono in realtà gli orientamenti fondamentali dell'amministrazione di Donald Trump. A me sembra fino adesso di intravedere due motivi, dei quali quelli che ha citato lei sono in qualche misura i corollari. Il primo motivo è un motivo che riallaccia in realtà l'amministrazione Trump alle due amministrazioni precedenti, soprattutto paradossalmente proprio a quella di Barack Obama. La intenzione fondamentale del Trump leader della politica estera americana è quella di tagliare in buona parte gli impegni internazionali del paese, convinto com'è Trump, come era convinto per la verità anche Barack Obama, che il livello di impegni internazionali degli Stati Uniti è alla lunga insostenibile. L'altro elemento che sembra emergere è il fatto che Donald Trump sembra definitivamente aver individuato nella Cina il competitore globale degli Stati Uniti. Da questo derivano le politiche alle quali accennava lei. Se davvero Donald Trump ha deciso di individuare la Cina come il competitore, allora non ci può stupire che voglia riaccomodare i rapporti degli Stati Uniti con la Federazione Russa. Quanto all'Europa, è un'altra vexata questione. Gli Stati Uniti da diversi anni sono convinti che i rapporti tra Stati Uniti ed Europa siano rapporti fondamentalmente squilibrati, che la NATO sia diventata quella che in parte era già all'epoca della Guerra Fredda, ma è ancora di più oggi, cioè una sorta di macchina infernale attraverso la quale gli europei sfruttano gli americani, perché questa è la percezione americana della crisi della NATO. Su questo punto molto probabilmente Trump avrà un atteggiamento nei confronti dei partner europei ancora più duro di quello che peraltro avevano già avuto le ultime due amministrazioni.
Altra dichiarazione che fa discutere, è diventata un po' il simbolo della campagna elettorale di Trump, è la volontà di estendere più che costruire il muro che già esiste tra gli Stati Uniti e il Messico, quindi di avere un atteggiamento molto duro rispetto all'immigrazione. E quanto potrà mantenere queste promesse Trump?
Questa in realtà è più una questione simbolica che una questione pratico-concreta, perché la politica nei confronti dell'immigrazione era comunque una politica in via di trasformazione, già anche questa da diversi anni. Immagino che Trump su questo punto manterrà una posizione molto rigida. Su questo è stato fondamentalmente eletto presidente, non soltanto su questo punto, ma anche su questo punto. Quindi è immaginabile che l'America di Trump sarà un'America da tutti i punti di vista meno aperta dell'America che ci siamo immaginati e che è stata concretamente nella seconda metà del Novecento, meno aperta sia sul terreno migratorio sia soprattutto, perché questo avrà l'impatto maggiore, sul terreno commerciale.
La vittoria di Trump, così come la Brexit, sono considerati due fenomeni politici globali legati al voto contro il cosiddetto establishment. Lei condivide questa lettura? In questo senso, può un presidente che è stato eletto contro l'establishment diventare poi il presidente degli Stati Uniti?
E questo sarà il problema di di Trump, perché è evidente che Trump è stato eletto contro l'establishment, ma molto più specificamente contro quella parte di establishment che sia in Europa che negli Stati Uniti è rappresentata come il motore della globalizzazione. E quindi quelle fasce sociali che vivono profittando della globalizzazione nello stesso momento in cui invece altri ne pagano i costi. Questa mi sembra in questo momento la polarizzazione sociale e politica più forte sia nei paesi europei che negli Stati Uniti. Come Donald Trump possa conciliare il fatto di essere oggettivamente entrato nell'establishment con questa spinta anti-establishment che l'ha portato alla presidenza è un'altra delle incognite dei prossimi mesi, dei prossimi anni.
Anche perché seguendo questo ragionamento lui dovrebbe governare in modo da diminuire le disuguaglianze create dalla globalizzazione.
Questo è in realtà ciò che continua a promettere, lo farà, o almeno quello che sembra proporsi, è di redistribuire in qualche modo i costi della globalizzazione andando ad agire sulla leva dell'apertura economica degli Stati Uniti, quindi paradossalmente su uno dei cavalli di battaglia tradizionali del posto dell'America nel mondo. Le prime dichiarazioni di Trump su questo punto sono per l'appunto dichiarazioni di un presidente che ha intenzione di rimettere mano non soltanto a tutto il tessuto multilaterale della convivenza internazionale, ma con particolare riferimento proprio a quel tessuto multilaterale che ha a che fare con il grado di apertura dell'economia internazionale.
Quali potrebbero essere le politiche della presidenza Trump sull'economia, sul lavoro, proprio per andare in questa direzione, secondo lei?
Ma tanto per cominciare, Trump, a differenza in questo, con una differenza molto radicale con l'amministrazione di Barack Obama, ha l'intenzione dichiarata, credo a questo punto già in buona parte realizzata, di smantellare i due grandi accordi commerciali che invece erano il fiore all'occhiello su questo terreno dell'amministrazione Obama, e cioè l'area di libero scambio del Pacifico e l'area di libero scambio dell'Atlantico. E al posto di questi grandi accordi multilaterali, l'amministrazione Trump sembra puntare su partnership bilaterali come quella che intende istituire con il Regno Unito. Questo è un'enorme novità nella storia recente della politica estera degli Stati Uniti. E l'altro punto, naturalmente, è il tentativo di Trump di trattenere le imprese americane all'interno del territorio americano in modo da, tra virgolette, restituire posti di lavoro ai suoi elettori.
Domani l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo era il commento di Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Dunque Trump che riflette le spaccature della popolazione degli Stati Uniti, Trump che sarebbe impopolare secondo un sondaggio, solo il 40% degli americani ne ha un'opinione favorevole, mentre il 54% lo vede con sfavore. Ma qual è il rapporto tra Donald Trump e le chiese cristiane negli Stati Uniti? Che contributo hanno avuto queste chiese nella sua elezione? Sentiamo lo storico della Chiesa Massimo Fagioli, che vive negli Stati Uniti dal 2008, dove insegna teologia e studi religiosi presso la Villanova University di Philadelphia, dove nel 2014 ha fondato l'Istituto per il Cattolicesimo e la Cittadinanza. Fagioli è a Roma in questi giorni, lo abbiamo intervistato.
Le chiese americane si pongono di fronte a Trump in una situazione molto divisa. La Chiesa Cattolica è spaccata al suo interno. Le chiese protestanti storiche, quindi l'anglicana, episcopaliana, luterana, sono state in maggioranza scettiche o molto critiche con Donald Trump. Le chiese che sono state abbastanza entusiaste, specialmente nella leadership e molto meno nella base, specialmente nei giovani, sono le chiese evangelicali, che hanno dato il loro apporto ad un candidato che era lontanissimo dal tradizionale profilo del candidato politico appoggiato dagli evangelicali per i divorzi, per il suo stile personale. Quindi è una chiesa molto divisa, perché è un paese molto diviso, e quindi è una situazione nuova, perché anche il mondo evangelicale al suo interno è molto diviso. Se uno fa un'inchiesta sui giovani evangelicali, sono molto più scettici verso Trump o molto molto più critici. È una situazione nuova da questo punto di vista.
Nell'elezione di Donald Trump possiamo dire quale contributo c'è stato da parte dell'elettorato cristiano?
È un contributo molto interessante ed inquietante, perché si è accentuato con l'elezione di Trump un trend che si era già visto negli anni precedenti con Obama, cioè che l'elettorato cristiano bianco ha votato per l'80% per Trump e l'elettorato cristiano non bianco, e quindi afroamericano, latino, ispanico e asiatico, ha votato contro Trump. Quindi è un elettorato che si è spaccato anche all'interno delle chiese per linee etniche razziali, e questo è un trend inquietante anche alla luce del messaggio particolare di Trump sulla questione razziale. In questo senso è ancora vero quello che Martin Luther King diceva, che la domenica mattina è ancora l'ora più segregata razzialmente negli Stati Uniti, cioè quando gli americani sono in chiesa, perché le chiese americane funzionano ancora molto per linee etniche razziali. È molto raro trovare delle parrocchie cattoliche con bianchi, afroamericani, ispanici, asiatici insieme. Esistono, ma non sono maggioranza, sono una minoranza, e questo si riflette nell'urna elettorale.
Nel programma politico di Donald Trump, che è stato esposto durante la sua campagna elettorale, sia per quanto riguarda la politica interna che quella estera, ci sono dei punti che sono in forte contraddizione con la dottrina cristiana, secondo lei?
Sicuramente è l'enfasi su quello che si chiama il prosperity gospel, il Vangelo della prosperità, secondo cui se uno in grazia di Dio diventa ricco, non spiritualmente ma proprio finanziariamente. Questa è una delle cose che Trump ha incorporato direttamente da un certo mondo evangelicale, e se uno guarda alla lista dei predicatori invitati alla cerimonia di venerdì 20 gennaio, sono in grandissima parte degli esponenti di questo Vangelo della prosperità. Per quanto riguarda il suo messaggio ai cattolici, è stato totalmente incentrato sulla questione dell'aborto, e in questo ha estremizzato una tradizione, e invece ha, diciamo così, trasgredito o insultato chiaramente una grandissima tradizione della Chiesa americana, Chiesa cattolica americana, che è quella del social gospel, cioè che il Vangelo ha dei requisiti sociali, ha delle istanze sociali, i poveri, gli immigrati, i deboli, la riforma sanitaria, e questo pare non averlo penalizzato nell'urna elettorale. Da questo punto di vista è un'elezione che rappresenta dei punti interrogativi su quello che è la Chiesa e il cristianesimo negli Stati Uniti oggi.
Per quanto riguarda le politiche migratorie annunciate da Donald Trump, c'è già stato nei tempi passati un botta e risposta importante con Papa Francesco. Lei crede che il Presidente degli Stati Uniti continuerà sulla linea annunciata durante la sua campagna elettorale, il proseguimento, anzi, come dire, l'ampliamento del muro con il Messico e altre politiche che vanno contro, in qualche modo, l'interculturalità negli Stati Uniti?
Io credo che lui proseguirà su questa linea, non riuscirà a mantenere alcune promesse come il muro, per esempio, oppure altre cose, ma dal punto di vista simbolico è chiaramente una presidenza che promette un atteggiamento punitivo verso gli immigrati, anche quelli legali, anche quelli regolari, perché le situazioni sono complicate. In una famiglia ci possono essere alcuni membri della famiglia che sono regolari e altri irregolari, è una questione molto complicata. Il fatto è che la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti ha preso posizione solo sulla questione dell'immigrazione quando parlava di Trump, non comprendendo, secondo me, che è una questione che non è sufficiente a costruire un'identità alternativa al trumpismo, perché la Chiesa americana, la Chiesa cattolica americana, è fatta tutta da immigrati, sempre da immigrati, fin dall'inizio. E quindi io credo che molti cattolici e non cattolici americani si attendano dalla Chiesa cattolica negli Stati Uniti un atteggiamento che non sia solo sindacale verso una questione che tocca internamente molto direttamente della Chiesa cattolica. L'immigrazione è sicuramente il punto su cui i vescovi americani e i cattolici americani hanno già preparato il terreno per una battaglia con l'amministrazione, su cui però non si sa molto, perché appunto Trump ha cambiato posizione spesso durante la campagna elettorale e non è chiaro quello che è programma, quello che erano gli annunci solo a fini elettorali. Ecco.
Si immagina nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un incontro tra Papa Francesco e Donald Trump?
È lecito immaginarlo, sarà molto divertente vederlo. Credo che dipenderà molto da come i rapporti in questo triangolo tra Trump, i vescovi americani e il Vaticano vanno a configurarsi, nel senso che storicamente nel rapporto con un leader nazionale, diciamo così, dai tratti autoritari, il Vaticano può permettersi di essere pragmatico e i vescovi locali invece possono fare la voce forte su alcune questioni. Questo non è successo, anzi, ora è successo il contrario, nel senso che nella campagna elettorale 2016 è Papa Francesco che ha detto delle parole chiare sulle affermazioni più oltraggiose di Donald Trump, e i vescovi americani sono stati molto cauti. Quindi bisognerà vedere se questa strana inversione dei rapporti continuerà con la presidenza Trump. Molto dipenderà, credo, da come Trump vuole preparare le elezioni di medio termine del 2018, perché se avrà bisogno ancora di più del voto cattolico o di un certo voto establishment, credo che una visita in Vaticano sarà più probabile.
E questa era l'analisi del professor Massimo Fagioli, storico della Chiesa, docente di teologia e scienze religiose alla Villanova University di Filadelfia, sull'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, previsto per domani. Possiamo chiudere questa riflessione con le parole del ministro degli esteri Angelino Alfano, che non si può non condividere. Siamo veramente fiduciosi che l'azione del presidente Donald Trump porterà ancora più beneficio alla pace e alla sicurezza nel mondo. Abbiamo grande fiducia nella democrazia americana e nei confronti degli americani che hanno liberalmente eletto il loro presidente, il rappresentante della più grande democrazia del mondo, ha dichiarato proprio in queste ore Angelino Alfano. Noi siamo in chiusura di questa trasmissione, ringrazio Giuseppe Mauriello e Lucy Fantini, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate su Radio Vaticana Italia.